Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo di Padre Simone Battemater. Stiamo per entrare nella seconda parte, ecco, di questo cantico, nel commento che fa Padre Stefano, che gli divide in due parti. La prima parte è la contemplazione dei dolori di Maria, già sviluppato fino alla terzina ottava, ecco, e poi invece nella seconda parte dobbiamo affrontare, ecco, la parte morale, diciamo così, no? Prima è la contemplazione della grandezza di Maria, le sue glorie che splendono anche nella passione, anzi, la Madonna è teologicamente. Si manifesta per quello che è, soprattutto nella passione di Cristo, no? Perché è più vicina a Dio, ecco, in quel momento sublime, in quel momento in cui tutto sembra crollare, invece la Madonna è ferma, è fermissima nella fede, è l'unica persona che ha fede, l'unica creatura umana che davanti a Cristo ha fede, nonostante tutto. E quindi è l'unica persona che effettivamente gode del privilegio di Cristo, gode degli effetti della grazia di Cristo e si fa così mediatrice presso tutti noi di questo stesso bagaglio di gloria. Però poi eccoci alla parte successiva. Ecco, nella parte successiva, nella seconda parte dello Stabat Mater, l'autore che cosa fa? Ecco, si impegna lui, a nome nostro, a nome di tutta l'umanità, di seguire Maria, di chiedere alla Madonna la sua stessa partecipazione ai dolori di Cristo. Vedete che questo è un cantico molto mistico, pieno di una teologia altissima che non si può paragonare, insomma, al devozionismo semplice, pure semplice. Oh, che peccato che Gesù è morto, siamo tutti addolorati perché lui soffre, no? E qui è proprio, si vuole partecipare alla passione di Cristo. E questo chiede Jacopone, col suo cantico. Chiede a nome di tutti noi, tutti i cristiani, di essere degni di questa grazia, la grazia della passione, la grazia del martirio. Perché la vita è questo, è una testimonianza a Cristo, una testimonianza a Dio che è dura, certo, non, da soli non ce la possiamo fare, ci vuole la grazia. E allora questa è la richiesta di grazia espressa dal nostro autore in questo cantico, che possiamo partecipare alla passione di Cristo. Possiamo entrare con Maria nel mistero della passione. Possiamo vivere il dolore, ecco, della passione per partecipare alla gloria di Dio, ecco, per essere coeredi di Cristo, eredi di santi, ecco, nel cielo, perché questo è il fine della vita, il fine della storia, il fine di ogni cosa. Non c'è un'altra verità, un'altra dimensione, ecco, ulteriore a questo. E quindi, ecco, bisogna vivere per questo, bisogna vivere solo per questo. Ecco, così capisce Jacopone, così vorrebbe, desidererebbe che capissimo anche noi, ecco, il suo approccio mistico, il suo approccio soprannaturale a questi eventi grandiosi, ecco, che hanno fatto, ecco, la storia dell'uomo, la salvezza dell'uomo. Bene, seguiamo adesso appunto ciò che ci dice il padre Stefano, la sequenza dello Stabat Mater nelle 12 terzine della seconda parte si differenzia notevolmente rispetto alle prime 8, che presentano una poesia dell'afflato denso e potente, ma di carattere più descrittivo e penetrante nei riguardi delle amarissime sofferenze della Divina Madre ai piedi del Figlio crocifisso sul Calvario per la vicenda drammatica della passione e morte di Gesù. Dalla nona terzina in poi, invece, inizia la parte cosiddetta eucologica dello Stabat Mater, espressa da una preghiera ardente che sembra non trattenere più la passione amorosa e dolorosa del poeta, il beato Jacopone da Todi, verso colei che nel dolore, senza misura della loro redenzione, è diventata madre nostra, madre dell'umanità, proclamata tale dallo stesso suo divin figlio crocifisso. Quando rivolto a lei, stava ai piedi della croce, le disse, indicandole Giovanni, il discepolo che egli amava: ecco tuo figlio. Rivolto a San Giovanni Evangelista, che sul Golgota rappresentava quasi, impersonava l'umanità intera da redimere, gli disse: ecco tua madre. Ecco tua madre. Quindi qui la corredenzione è realizzata quando la Madonna riceve l'investitura di essere madre del discepolo. Ecco perché appunto lei è responsabile verso quest'uomo, ma è responsabile verso l'uomo in genere, verso tutta l'umanità, e si sente responsabile, fa di tutto perché gli uomini arrivino alla salvezza, perché gli uomini ottengano la salvezza. Questa contemplazione della maternità universale di Maria, svelatasi apertamente sul Calvario, a coronamento della redenzione universale, nei versi del Beato Jacopone da Todi, si anima e si riveste di un lirismo ardente, con una tonalità altissima di pathos per la sofferenza incommensurabile della Madre del Redentore e con un calore di fuoco da parte dei fedeli devoti nella volontà di assimilazione personale al dolore della Madre Corredentrice. Ecco, quindi c'è questo scambio, no? Se nella prima parte è Maria la protagonista, se nei primi 8 versetti, nei primi 8 terzine, chi è al centro della poesia, dell'attenzione dell'autore è solo Maria Santissima, invece negli altri 13 versetti, ecco, i protagonisti si può dire siamo noi, cioè noi dobbiamo essere partecipi dei dolori della Vergine, dobbiamo partecipare dei dolori di Maria, dobbiamo, ecco, entrare in questi dolori, assimilare questi dolori, per partecipare al piano di redenzione della Chiesa, per partecipare al piano di redenzione di Cristo che ci ha unito a sé nella sua morte e risurrezione. Grande la lezione dell'amore divino che il Beato Jacopone offre alla nostra riflessione e meditazione con queste sue terzine, aiutandoci e sospingendoci alla condivisione del dolore stesso dell'Immacolata Corredentrice per assimilarci e uniformarci alla stessa dolorosissima e amorosissima passione di Cristo Gesù. Quindi c'è questa passione che deve essere trasportata da Cristo, dalla Madonna, ai suoi devoti, ai suoi figli. Assimilarci, perché sennò la corredenzione che senso ha? Ma neanche la redenzione avrebbe senso, no? A meno che non diciamo come Lutero. Lutero dice: beh, ha fatto tutto Gesù Cristo, noi non dobbiamo far nulla, stiamo qui in poltrona, abbiamo fede, ecco, basta questo, basta la fede mi salva, sola fide, ecco, diceva Lutero. Quindi la morale non esiste praticamente. No, cioè non c'è, perché è una conseguenza automatica della fede. Purtroppo oggi si ragiona così davanti ai cristiani. Basta che abbiamo fede, ecco, e il Signore ci salva, non c'è bisogno di fare nient'altro. Appare chiaro da queste 13 terzine dello Stabat Mater l'intento del Beato Jacopone. Egli vuole insegnarci che il fine della nostra più perfetta assimilazione a Cristo, ossia la cristiformità, passa attraverso l'assimilazione d'amore a Maria Santissima, ossia la Mariaformità. Quindi più siamo simili a Maria, più siamo assimilati a Maria, più siamo figli di Maria, quindi plasmati da lei, generati da lei, secondo quello che lei solo può fare, ecco, allora siamo più simili a Cristo. Questo è il passaggio connaturale che il Beato Jacopone descrive in poesia. Applicando anche qui il detto classico della teologia mariana, si arriva a Gesù per Maria, ad Iesum per Mariam. La caratterizzazione più viva del pensiero e della poesia jacoponica, tuttavia, è data particolarmente in questa seconda parte dello Stabat Mater dalla potenza del pathos nella tensione amorosa ad assimilare, immergersi e perdersi nel dolore della crocifissione di Cristo, quasi a entrare nello spessore stesso della croce di Cristo, per rendersi non solo cristiforme, ma anche potrebbe dirsi cruciforme, non cristiforme, ma cruciforme. Ecco, quindi siamo cruciformati, ecco, dobbiamo essere assimilati alla croce, questo è il fine della vita. Tale operazione di grande grazia può avvenire soltanto attraverso l'uniformità e dolore della Madre Corredentrice, e dolore di colei, cioè, che unica ha fatto unità col Figlio Crocifisso, in misura tale da essere la vera concrocifissa con Lui per il pieno compimento della missione salvifica pro dell'intero genere umano, vittima della prevaricazione dei nostri progenitori, Adamo ed Eva. Ecco, missione, quindi con crocifissa con lui la madre, corredentrice ai dolori, ecco, di Maria, deve essere associato anche il cristiano. La verità dell'Immacolata Concezione fa da fondamento e sostegno di grazia a questa visione mistica della concrocifissione di Maria Santissima. Basti riflettere infatti che se l'Immacolata Vergine è la grazia plena, misura incommensurabile, se la grazia è la partecipazione alla vita di Dio che è amore, Deus caritas est, ciò significa che sul Calvario, al compimento e alla consumazione della redenzione universale, l'Immacolata Corredentrice era piena di amore crocifisso, era cioè la vera concrocifissa con Gesù, nostro amore divino crocifisso. Immacolatezza e corredenzione. Nelle pieghe della poesia del pensiero mistico del beato Jacopone da Todi sembra quasi che si possa cogliere anche una suggestiva corrispondenza o equivalenza fra l'immacolatezza che fa di Maria Vergine la piena di grazia e di amore divino e la corredenzione che fa di Maria Vergine la piena di amore crocifisso, ossia la concrocifissa. Immacolatezza e corredenzione, si potrebbe dire, forse, sembrano fatte specularmente l'una per l'altra, o sembrano erigersi reciprocamente nello svolgimento dell'intera missione salvifica di tutta la povera discendenza umana. Quindi, perché la Madonna è Immacolata? Non per se stessa, sembra un titolo quasi estraneo, no? Al discorso della redenzione, l'Immacolata. Invece è Immacolata perché preredenta, una preredenzione prima ancora di esistere, cioè nel momento stesso in cui è cominciata ad esistere, nel tempo, e poi però perché? Perché qual è la missione dell'Immacolata? Cioè, se la missione di Gesù, che è l'agnello senza macchia, è la croce, essere crocifisso, la Madonna non può essere da meno, no? Ecco, anche lei deve essere crocifisso. Quindi più Immacolata, più sei santo e più sarai crocifisso, insomma. Ecco, la Madonna è l'estremo della santità, quindi per forza, no? Deve essere corredentrice. Si potrebbe forse dire, sembrano fatte specularmente, quindi immacolatezza e corredenzione, l'una per l'altra. In effetti, l'ideale del beato Jacopone, nell'intera sequenza dello Stabat Mater, è proprio questo: arrivare alla dolorosa verifica della concrocifissione dell'Immacolata Corredentrice. Ecco, la purezza, la tutta santa, ecco, è santa perché si mora. Ma è un santo che non fa niente, che santo è? Invece un santo è santo perché? Perché si offre per gli altri, perché dona se stesso, dona la sua vita, dona il suo sangue. E così ha fatto la Corredentrice, nella quale si realizza la somma conformità alla passione e morte di Cristo. La somma con cruciformità. Perciò egli in queste 13 terzine, con profluvio di lacrime, con un pianto irrefrenabile, descrive in versi brucianti di compassione la brama della condivisione spinta fino alla fusione amorosa con la stessa sofferenza della Divina Madre, corredentrice con crocifisso. A proposito del pianto doloroso e incontenibile nella poesia del beato Jacopone da Todi, è infatti illuminante il rilievo del padre Pedone, secondo cui nello Stabat Mater il ritmo della preghiera che è a singhiozzi a tappe successive è analogo a quello del 33° canto del Paradiso Dantesco, dove Dante pure tanto faticosamente ascende a Dio. Lo vediamo subito nel commento che segue. Ecco, allora, la vita è un'ascesi, no? È un'ascensione verso Dio. Questo lo dicono tutti i mistici, lo dice anche il Vangelo, no? Ascese al cielo, ecco, Gesù è asceso perché anche noi ascendiamo, è asceso al cielo, ha portato con sé prigionieri, ma ha donato doni agli uomini. Ecco, è quello che era asceso e quello che è anche disceso sulla terra, e ci ha portato con sé. Ci ha portato come prigionieri liberati, liberti, ecco San Paolo usa la parola libera, ancora non siamo proprio liberi, siamo liberti, quindi in parte siamo liberi perché abbiamo il battesimo, poi quando saremo in cielo saremo liberi del tutto. È giunto il momento di sciogliere le vele quando Gesù parla della e quando Paolo parla della sua morte, no? È il momento di sciogliere le vele. Ecco, allora sarò libero veramente. Quando le vele sono sciolte, uno va dove gli pare, con la nave. Ma ancora, insomma, quando sta su questa terra, sta sul porto, ancora non sta sciogliendo le vele. Quando è morto, invece, finalmente può sciogliere le vele. Può essere libero completamente in Cristo. Perciò egli in queste 13 terzine, con profluvio di lacrime, con un pianto irrefrenabile, descrive in versi brucianti di compassione la brama della condivisione spinta fino alla fusione amorosa con la stessa sofferenza della Divina Madre, Redentrice, con Crocifisso. A proposito del pianto doloroso e incontenibile nella poesia del Beato Jacopone, illuminante, quindi il rilievo del Padre Pedone. Ecco, questa ascesi, lui la paragona, padre Stefano, alla, diciamo, alla unione dell'uomo con Dio, descritto nel 33° canto del Paradiso, l'ascesi verso Dio. E come avviene l'ascesi? Avviene secondo Dante, quindi non secondo uno qualsiasi, un grande poeta, ma anche teologo, attraverso la Madonna. Chi vuol grazie e a me non ricorre, sua disianza vuol volare senza ali. È inutile che fai a meno della Madonna, perché così non arriverai mai a Dio. Non ci arrivi, non arrivi alla grazia, non arrivi allo Spirito, non arrivi alla fede, non arrivi a niente. Ecco, quelli che credono di Dio senza la Madonna, come i protestanti, poveracci, no? Rimangono a livello umano, vedete? Ecco, sociale, sì, socialista, forse, ma, però non ascendo. Ecco. Non c'è l'ascesi, non è prevista l'ascesi, quindi uno rimane quello che è. Ma del resto Lutero diceva che l'uomo rimane peccatore, pure nell'aldilà, no? Il peccato non viene mai perdonato, cioè viene perdonato ma non viene rimosso, rimane sempre peccatore l'uomo, è intrinsecamente peccatore, neanche Dio lo rimuove, fa finta che non c'è, ma il peccato rimane. Lui lo diceva perché rimane la concupiscenza, secondo lui la concupiscenza è peccato, no? Quindi l'uomo rimane nel peccato, anche dopo il battesimo. A che serve il battesimo? Non si capisce allora. A che serve Gesù Cristo? Non si sa. Che è venuto a fare? Non si capisce. Vabbè. Comunque, questa è la sua idea religiosa, un'idea piuttosto immanente, piuttosto non trascendente, non finalizzata a Cristo, no? Ma solo a se stesso. Bene, eccoci, fermiamo qui questa prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, stiamo leggendo il testo Stabat Mater di Padre Stefano Maria Manelli. Ecco, adesso siamo nella seconda parte di questo cantico, che addirittura Padre Stefano paragona al tredicesimo canto del Paradiso. Ecco, quando, appunto, San Bernardo canta le lodi di Maria. Canta le lodi di Maria. Ma in realtà è la Madonna che parla. Ecco, è la Madonna che si esprime, è la Madonna che si manifesta e che dice che solo in lei c'è la via della salvezza, la via che porta a Cristo. Eia Mater Fons Amoris, capitolo 9 del Stabat Mater, versetto 9. Orsù madre fonte d'amore, dopo le prove dell'amore più grande dimostrato sul Calvario ai piedi della croce, adesso Maria la madre viene chiamata dal poeta con foga, Eia, orsù. È un detto latino, no? Per dire dai, coraggio. Non soltanto piena di amore, ma fonte stessa dell'amore. Fons amoris. Ossia sorgente di amore perenne, che zampilla puro e cristallino per chiunque si accosti a prenderne, attingendolo senza calcoli o misure. Quindi c'è la Fons Amoris. Ma come è possibile, no? Questo pure fa sobbalzare i biblisti. Come Fons Amoris? Fons, ce l'ha lei l'amore. Gli è stato dato, beh, per grazia, ovviamente, non è per natura. Non riescono a fare queste distinzioni i nostri biblisti. La fonte dell'amore è Dio, per carità, non è la Madonna. Ma la Madonna è stata fatta partecipe di questo. Questo è biblico perché da lei è nato Cristo. Quindi, Fons Amoris. È piena di amore, fonte dell'amore, ossia sorgente di amore perenne che zampilla puro, un cristallino per chiunque si accosti a prenderne, attingendolo senza calcoli o misure. Non ha forse Maria Santissima la pienezza di grazia fin dall'inizio della sua concezione immacolata? Così leggiamo di fatto nella bolla di definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, Ineffabilis Deus, dove è scritto che Dio ha ricolmato l'Immacolata nella sua concezione dell'abbondanza di tutti i doni celesti presi dal tesoro della sua divinità. Tutti i doni celesti vengono dall'Immacolata. È qui che, come scrive Monsignor Carbone, l'animo del cantore si eleva fino al trono di sì afflitta madre e lo fa con impeto di affetto irrefrenabile, con ardore di fuoco inestinguibile, rompe dal suo petto il grido della Vergine, rompe forte, vibrato, caldo, del più acceso fuoco dell'amore. Eia Mater, si rivolge alla Vergine, si affida a lei, da lei vuol dipendere, si mette sotto la sua guida ed esce in quella calda esclamazione: Mater, Eia Mater, madre è qui chiamata Maria, ma non Mater Unigeniti, neanche Mater Nati Incliti, ovvero Mater Christi. Questa è la maternità divina. Non è qui il luogo di far ricorso a questa altissima fra le dignità della Vergine, qui è fatto cenno della maternità umana. A questa si riporta il beato Jacopone nell'impeto dell'affetto, nell'ardore del desiderio. Quindi siamo noi i figli in questa seconda parte, non è più Cristo. La Madonna ha già spostato il suo orientamento da Cristo a noi, da Cristo a noi. Eia Mater, Fons Amoris. Nella stessa bolla di definizione dogmatica, però, leggiamo ancor più in un vero e proprio cantico ineffabile, che Maria, nella sua Immacolata Concezione, è diventata la sede di tutte le grazie di Dio, era ornata di tutti i carismi dello Spirito Divino, anzi, era un tesoro quasi infinito, un abisso inesauribile dei medesimi carismi. Ella risplendette di tale abbondanza di doni celesti, di tale pienezza di grazia, di tale innocenza, che divenne come il miracolo di Dio per eccellenza. È il miracolo di Dio per eccellenza, ed è definita l'esemplare della purezza e dell'innocente, più bella della bellezza, più graziosa della grazia, più santa della santità, la sola santa. la purissima di ogni anima e di corpo che sorpassò ogni integrità e ogni verginità, la sola che divenne sede di tutte le grazie dello Spirito Santo, così alta che dopo Dio solo fu superiore a tutti. Per natura più bella, più graziosa e più santa degli stessi cherubini e serafini e di tutte le schiere degli angeli, superiore a tutte le lodi del cielo e della terra. Quindi ecco, è superiore a tutto. E sentire, vim doloris, fammi provare lo strazio del dolore. Se è vero che l'amore più grande si realizza nel dolore dell'immolazione totale di sé, come Gesù ha detto e ha fatto, il beato Jacopone si spinge subito la sua anima adesso a rivolgere 10 richieste a Maria Santissima, come ha rivelato il padre Pedone Nanni, proprio per ottenere la compartecipazione al suo dolore e a quella di Cristo. Così leggiamo nel Messale della Beata Vergine, nei testi ecologici, sia della Chiesa orientale che occidentale, la Madre del Signore viene spesso onorata col titolo Fonte. Ecco, in queste e nelle terzine seguenti, infatti, Teresa Pedone rivela, si passa dal lugeo, che è il pianto asciutto senza lacrime, per usare un'espressione jacoponica, al flere, al piangere, alla condivisione delle piaghe e delle pene, all'associazione della passione e della morte, dell'ebbrezza del sangue, della croce e alla difesa dell'estremo giudizio. In realtà, quindi, il beato Jacopone chiede espressamente e precisamente qui il dolore della Divina Madre e del Divino Figlio. Non chiede cioè un semplice o qualsiasi dolore, ma quello stesso loro dolore espresso in tutta la sua più radicale forza, potenza, ardore, vigoria, magari fino alla violenza. Ecco, c'è il desiderio di compartecipare alla sofferenza di Cristo, alla sofferenza sua, alla sofferenza della Madre. E questa sofferenza ci darà grazia. Il sentire qui vuole significare fare l'esperienza e più concretamente magari provare anche la sensazione del dolore o partecipare alla realtà del dolore, non solo idealmente o interiormente, ma anche con i sensi, così come ella, la Divina Madre addolorata, sentì fisicamente, intimamente, tutta l'amarezza, il peso e lo strazio della passione e morte di Gesù. Con l'intuito così delicato e profondo del padre Fabra, anzi, si può arrivare anche a dire che la compassione di Maria nasceva dalla passione di Gesù e rientrava nella passione stessa, perché eravi tra l'uno e l'altro un'identità piuttosto che un'unione. Al beato Jacopone, in effetti, preme appunto di sentire quella stessa sofferenza, di sperimentare la forza del dolore, il dolore, ossia la pressione, magari la violenza del dolore, tanto più grande. Quando è più grande l'amore che si vuole realizzare. Beh, c'è qualcosa di mistico qui, eh? Io voglio soffrire, perché la Madonna ha sofferto, ma non la sofferenza qualsiasi, la sofferenza della Madonna, la sofferenza di Cristo, non una sofferenza che è un dolore così, senza senso, no? Il dolore per la morte, ecco, dei figli, per il peccato nel mondo. Certo, qualsiasi dolore poi si può riferire a questo, però che ci sia una consapevolezza di questo, questo è da pochi. Spesso si soffre perché magari, vabbè, c'è un incidente, soffriamo un poco, poi ci rimettiamo in piedi. No, soffro perché Gesù ha sofferto, perché è stato crocifisso, perché è morto. Unisco le mie sofferenze alle sue, voglio che le sue sofferenze siano le mie, e allora soffro con lui. Ma non è un altro dolore, è solo questo, eh. Un dolore offerto per amore. C'è da rilevare anzi che il beato Jacopone ha adoperato spesso in precedenza il verbo videre e una volta il verbo contemplare a riguardo di Gesù crocifisso e della Madre addolorata. Qui invece adopera il verbo sentire, quasi a significare che adesso egli vuole anche avvertire sensibilmente, vuole provare a sperimentare gli strazi del dolore nella propria persona. Il passaggio si presenta graduale e conseguente, dalla vista alla contemplazione. Dalla contemplazione all'esperienza più viva e più concreta. Questo è l'esperire dei mistici che il poeta sta chiedendo ora per se stesso alla Madre Santissima, tutta dolore e tutto amore. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli e sorelle. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sullo Stabat Mater di Jacopone da Todi, commentato dal padre Stefano Maria Manelli. Facut tecum lugeam, siamo nella nona terzina del nostro cantico, così bello, liturgico, altissimo nella teologia, perché ci unisce veramente a Maria, ci unisce a Cristo. Fa con te cum lugem, fa che pianga con te. Sul Monte Calvario c'erano i farisei duri e perfidi fino a gongolare del più velenoso vanto per l'agonia e la morte di Gesù sulla croce, addirittura sfidandolo crudelmente. Ecco, bisogna essere pazzi per disprezzare uno che soffre, uno che muore. Perché? Perché un giorno moriremo pure noi. Probabilmente vivremo la stessa agonia, se non peggio, no? Ecco. E allora vuol dire che tu non hai capito nulla della vita. Se tu disprezzi uno che muore, solo perché muore, oppure perché è un tuo nemico, no? Oppure perché non ha fatto niente, come Gesù, che non ha fatto veramente niente di male, no? Lo consideravano loro nemico, ma mi hanno odiato senza ragione. E così anche Giobbe si lamenta con i suoi nemici, con i suoi amici, che erano pure un po' nemici, perché dice, mi accusate senza motivo. La sua sofferenza più grande è quella, non tanto le pene della malattia, non tanto che la moglie lo chiacchierava, ecco, e lo tratta come un povero stupido, uno stolto, ecco, si lo dice, come uno stolto parlerebbe, no? Uno che parla come te, purtroppo Giobbe, ecco, perché benedici Dio e muore, lo vuole portare al peccato, no? Ecco, la moglie di Giobbe, veramente le donne alle volte sono strumento di bestemmia, no? Perché si ribellano a Dio, forse prima degli uomini, come è successo nel paradiso del resto. E allora anche la moglie di Giobbe lo disprezza, dice, beh, che fai? Benedici il tuo Dio e poi muori? Che lo benedici a fare? Dice, se ti ha fatto così male. Soffre per questo, quella sofferenza morale, perché la donna della tua vita, la compagna della tua vita, ti disprezza. Questa è una sofferenza lancinante, no? Veramente tante persone che soffrono nel matrimonio e soffrono orribilmente, perché più delle sofferenze fisiche, quella morale, la persona che ami ti odia, no? Ti disprezza. Però c'è una sofferenza ancora più grande. Ecco, la sofferenza del giusto, la sofferenza di chi è condannato a morte perché non ha fatto niente. Perché non ha fatto niente. Ecco il mistero Ecco, del dolore dei giusti e della esultanza dei, invece, dei peccatori, dei dannati. Beh, i farisei erano dannati, insomma, in quel momento poi si sono convertiti come Nicodemo e come Giuseppe d'Arimatea. Esiste anche il caso della conversione, però nel momento in cui tu stai peccando mortalmente contro Dio, tu sei dannato, c'è poco da fare. Ma i dannati prosperano, perché prosperano? Perché poveracci, il Signore gli concede questo, perché non hanno nient'altro, no? Che questo, l'eternità non gli appartiene. Ecco, e allora il Signore, ecco, misericordiosamente gli dona solo quello che possono avere, e cioè il bene di questo mondo, che è proprio zero, diciamo, davanti alla gloria di Dio. E quindi sul Monte Calvario c'erano i farisei duri e perfidi, fino a gongolare del più velenoso vanto per l'agonia e la morte di Gesù sulla croce, addirittura sfidandolo crudelmente a discendere dalla croce sotto i loro occhi per potergli credere. Quale contrasto si avverte qui contemplando la presenza compostissima della Divina Madre Maria, pur immersa come nessun altro nel dolore più acerbo e nel pianto senza misura, da nessuno compresi nella loro portata di carità salvifica per tutto il genere umano. Ebbene, proprio a lei qui vuole unirsi il beato Jacopone, al suo materno pianto corredentivo, al suo pianto, a quelle delle sue cocenti lacrime che, mescolate al sangue divino di Gesù, sono valse anch'esse quale prezzo di dolore e di amore per il nostro riscatto dalla caduta originale dei progenitori, secondo il beneplacito del Redentore, il quale, come scrive il Cardinal Journet, ha reso la Madonna talmente simile a lui da voler comunicare alle sofferenze materne di lei qualche cosa della dignità delle proprie sofferenze. Ha voluto che fossero mescolate alle sue e contate insieme con le sue opere, per compensare l'iniquità di tutti gli uomini. Ecco, il Signore poteva fare da solo, certo, nessuno lo nega. A Dio nulla è impossibile, sei eterno, onnipotente. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, dice nel capitolo 28 del Vangelo di Matteo, l'ultima ammonizione di Gesù ai suoi. Non capite, non credete? Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Quindi c'è poco da fare, tutto mi appartiene. Gli uomini pensano di essere potenti, invece non sono nulla, meno di uno straccio, pure i grandi come, insomma, Bill Gates, no? Soros, non so, Bezos, fondatore di Amazon, pensano di essere i più potenti della Terra perché hanno tanti miliardi, come le loro banche, ma in realtà non sono nulla, no? Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Sono meno di niente, meno che fango e polvere, tanto più perché poi non amano neanche Dio, quindi non possono essere elevati all'altezza della grazia e della gloria, quindi sono il fango del fango. Piangere con gli occhi di lei. Per questo sembra che proprio il beato Jacopone, come spiega bene il padre Pesce, non vuole un pianto qualsiasi, ma un pianto simile a quello di lei. Vuole versare le stesse lacrime di lei. Vuole piangere con gli occhi di lei, vuole fremere con i suoi materni gemiti per sciogliersi in lacrime come lei. Quanto? Come lei. L'urgenza amorosa di questo piangere in più è espressa da un rapido imperativo, fac, che il poeta poggia sulla speranza certa dell'essere esaudito. Dall'insieme appare ben chiaro qui che il poeta francescano sembra avvertire anche in profondità di risonanza nell'intimo che soltanto nel pianto di lei, madre corredentrice, egli può raggiungere il vertice della più pura, ardente, velata compassione nei riguardi di Gesù crocifisso. Ecco, soltanto nel pianto di lei egli può raggiungere la concrocifissione con Gesù crocifisso. Facut tecum legem. Qui non è un fatto quindi di devozione, di compassione, cioè, ma possiamo noi compatire la Madonna? È la Madonna che compatisce noi, no? Non siamo più della Madonna. Vogliamo, chiediamo questa grazia di piangere con gli occhi di lei, fremere con i suoi materni gemiti, sciogliersi in lacrime come lei e quanto lei. Chiediamo questa grazia, perché è una grazia, non è un fatto nostro privato, non è un fatto neanche della Madonna privata, è il dono fatto della salvezza per tutta l'umanità. Piangere con Maria, addolorarsi con Maria, vivere le sofferenze di Maria per vivere in Cristo. Ecco, è l'unica via. È l'unica scala che esiste per il paradiso, per la vita eterna, per la beatitudine senza fine. Non c'è un'altra scala, c'è solo questa scala, la scala bianca di cui parla. Ecco, San Francesco nei fioretti con Frate Leone, il sogno di Frate Leone, sogna questa scala bianca che sale verso il cielo e che i frati possono percorrere. Invece la scala rossa, quella della passione di Cristo, in sé non si può percorrere. San Pietro non ce la fa, neanche San Giovanni ce la fa, sta lì sotto la croce, ma non si unisce al dolore di Cristo. Si unisce però alla Madonna che soffre il dolore di Cristo. Allora può comprendere, può scrivere il suo Vangelo, può scrivere, ecco, la passione di Cristo, ma senza la Madonna tutto è impossibile. Senza la Madonna tutto è impossibile, dobbiamo comprendere questo. Senza di lei non si può fare niente nella Chiesa, non si può neanche credere in Cristo, non si può essere salvati da Gesù Cristo, non si può salire la strada che Gesù ha salito per noi. Dall'insieme appare ben chiaro qui che il poeta francescano sembra avvertire in profondità la risonanza dell'intimo che soltanto nel pianto di lei egli può raggiungere il vertice della più pura, ardente ed elevata compassione nei riguardi di Gesù crocifisso. Monsignor Carbone, da parte sua, scrive ugualmente che fra Jacopone da Todi vuole essere fatto segno alle sofferenze, ma a quelle stesse di Maria, per disciogliersi in lacrime, per quel che gli è dato come lei, quanto lei, factum lugem. Ecco, fammi avere le stesse sofferenze di Maria, per quanto è possibile, per quanto è riservato a me, perché poi c'è un limite anche creaturale, no? Vorremmo essere come Cristo, ma non possiamo, perché Gesù ci ha creato in un certo modo, ci ha dato di collaborare alla salvezza in un certo modo, per quello che ci spetta, non possiamo fare di più o di meno, se facciamo di più sbagliamo, se facciamo di meno sbagliamo, dobbiamo fare quello che vuole Gesù. Dobbiamo portare la croce secondo le nostre forze, secondo quello che il Signore da sempre, per l'eternità, ha stabilito per noi. E allora saremo felici, saremo sulla via di Maria, sia sulla via di Cristo. Bene, cari fratelli, cara santa festa di Pentecoste, che ci avviciniamo e che la Pentecoste possa giungere come una grazia specialissima, una grazia altissima, una grazia nobile per noi, perché possiamo contemplare le virtù di Maria, le grandezze di Maria, la gloria di Maria e di Cristo in lei. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.